Ora vedremo come serve questa proiezione della metafisica dell'impugnazione sulla tipologia delle sentenze della Corte. Perché tutto questo buffo discorso metafisico tra idee e cose non serve soltanto al mio diletto, ma serve a capire questa cosa. Si dice che le sentenze di merito della Corte si dividono in due tipi: le sentenze di accoglimento e le sentenze di rigetto. L'oggetto è l'accoglimento della questione e il rigetto della questione. Il che sembrerebbe voler dire che le due sentenze, le due tipologie di sentenze di merito, siano perfettamente simmetriche, cosa che è sbagliatissima. Le sentenze di accoglimento dichiarano la illegittimità delle disposizioni. Capito? Quindi, con la gommina si cancellano cose. Si possono cancellare con la gomma delle idee? Magari. No, non si possono. Le cose si possono cancellare con l'adeguata gomma. E vengono cancellate le disposizioni che sono in contrasto con la Costituzione quando la Corte pronuncia una sentenza di accoglimento. Ossia, la Corte... C'è un dispositivo qui, ci sarà. La Corte, quando accoglie un'istanza, un ricorso relativo a una questione di legittimità, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, principio di corrispondenza della richiesta pronunciata, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Avrò da qualche parte una sentenza da farvi vedere. Quale prendere? Queste sono tutte sentenze interpretative. Vabbè, prendiamo questa, no? Ma questa è proprio quella sbagliata, la sentenza di rigetto. Va bene, per dopo. Beh, questo è un dispositivo di accoglimento, per il momento non mi serve di più. Vedete com'è strutturata la sentenza? Anno numero, composizione della Corte, chi è il giudice relatore, ritenuto in fatto, dice chi ha sollevato la questione e che cosa ha sostenuto nell'ordinanza e che cosa hanno detto le parti che qui non si sono costituite. Poi c'è il considerato in diritto, che sono le motivazioni che la Corte dà per giungere a questa conclusione. Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 392, primo comma, del codice di procedura penale. Vedete, dichiara la illegittimità di una disposizione, cioè di una cosa. Le sentenze di rigetto, invece, restano nel mondo delle idee. Con la sentenza di rigetto, la Corte dichiara infondata la questione sollevata dal giudice. E quindi la questione che è dichiarata infondata è l'idea proposta dal giudice, l'interpretazione proposta dal giudice. E la Corte la dichiara infondata dicendo che quello che è stato formulato dal giudice è sbagliato. Quell'antinomia segnalata dal giudice è sbagliata e la rigetta, la dichiara infondata. Mentre le sentenze di accoglimento operano nel mondo delle cose, cancellando le disposizioni, Le sentenze di rigetto operano nel mondo delle idee contestando una ipotesi interpretativa, il dubbio sollevato dal giudice. Non dice nulla sulla disposizione. Non dice che la disposizione è costituzionale, la Corte non lo dice mai. La Corte rigetta una questione. Quella sua sentenza non esce dal mondo delle idee, non opera nel mondo delle cose. È un aspetto importante questo, perché quando la Corte respinge una questione, non sta certificando la costituzionalità della legge. Non dice nulla in merito alla costituzionalità della legge. Dice semplicemente che il dubbio del giudice è infondato. Il che significa che qualsiasi altro giudice può risollevare un dubbio, diversamente strutturandolo, magari, in riferimento alla stessa disposizione. La disposizione resta là. Non aumenta di forza. Il fatto di superare un'eccezione di incostituzionalità non cambia lo stato della disposizione, della legge, che potrà essere dichiarata il giorno dopo illegittima perché attaccata da un'altra questione, per un altro profilo. Nel linguaggio giornalistico, che è quasi pessimo come i riassunti che fanno alcuni di voi, si dice la legge supera il vaglio della Corte. Cretinata! Non ne dice nulla in termini di costituzionalità della legge, dice delle cose sul dubbio sollevato dal giudice, quel dubbio, e può essere respinto quel dubbio perché è mal motivato, perché quella legge è stata attaccata per un profilo che è inconsistente, perché la norma costituzionale richiamata non è quella giusta, perché la motivazione del giudice è contraddittoria e poco consistente. Ma questo non è che mette la legge al riparo da altre censure. Vedete? L'apparente simmetria delle due pronunce rivela invece una forte differenza di simmetria, stando su piani diversi, stando in emisferi diversi delle cose. Una sentenza di accoglimento opera sulle disposizioni e sugli atti, annulla disposizioni e atti. Le sentenze di rigetto non fanno altro che dire il giudice mi ha posto un problema che mi sembra inconsistente. Sono problemi della testa del giudice. Ogni giudice può risollevare la questione solo modificando qualche termine della questione. Può anche sollevare la stessa questione, qui si pone un problema. Mentre le sentenze di accoglimento hanno un'efficacia erga omnes, perché annullano una legge, la dichiarano illegittima, adesso vedremo le conseguenze di questo annullamento, una sentenza di rigetto opera solo inter partes. Il giudice deve riassumere il giudizio e portarlo a sentenza. E qui si pone un problema. Che conseguenze ha per il giudice subire una sentenza di rigetto? La risposta la dà la legge. Il giudice non può risollevare la questione nello stesso giudizio. Chiaro? La stessa questione nello stesso giudizio. Il che vuol dire che il giudice può risollevare la stessa questione in un altro stato o grado del giudizio, o in un altro giudizio, oppure che il giudice nello stesso giudizio può sollevare un'altra questione che abbia con riferimento la stessa disposizione, ma cambiando gli altri termini della questione. Abbiamo visto che essenziali sono l'indicazione della legge impugnata, della disposizione impugnata, che è una cosa, la norma che si ricava da quella legge, che è la norma rilevante per il caso, l'indicazione della disposizione costituzionale che si presume lesa e la norma costituzionale che è in contrasto con la norma legislativa. Questi quattro elementi, quantomeno, definiscono la questione. Se il giudice cambia alcuni di questi elementi, per esempio quelli che stanno dentro nella sua testa, cioè le norme, può risollevare la questione, perché non sarebbe la stessa questione. Vedete, è un vincolo minimo che scende da una sentenza di rigetto. Le sentenze di rigetto, come tutte le sentenze, devono essere pubblicate nel supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale, così gli altri giudici possono vedere per quale motivo è stata rifiutata quella questione, è stata bocciata, è stata rigettata quella questione. E quindi possono capire che una questione analoga può essere sollevata da Corte se si cambiano i motivi, le idee. Vogliamo vedere una sentenza semplice. Il Porcellum. Questa è la sentenza sul Porcellum, guardate quante note sono state pubblicate. Vedete? Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 83 bla 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 bla, basta. Dichiara legittimità costituzionale di una serie di disposizioni, alcune contenute nella legge del DPR 361, alcune contenute nel decreto legislativo 583, individuate come si individuano le cose e la collocazione del libro in biblioteca. Cosa dichiaro illegittimo? La cosa. Come individuo la cosa? Con la sua collocazione in biblioteca, cioè l'articolo 83, comma 1, numero 5, comma 2, del DPR 361 e 57. Cose. Queste cose sono dichiarate illegittime. Se uno vuole capire perché, si deve leggere quel po' di motivazione che viene prodotta. Allora, sentenze di accoglimento. Qui c'è un'altra cosa da capire. Vi ho spiegato qual è la conseguenza di una sentenza di rigetto. La sentenza di rigetto semplicemente dice al giudice: per favore, non insistere. Il tuo dubbio è risolto, quindi puoi applicare la norma che hai impugnato e proseguire il tuo giudizio. Se hai qualche altro dubbio, solleva una questione diversa, perché se sollevi la stessa questione, io te la dichiaro con ordinanza inammissibile. Ok? Molto problematico invece è il discorso sugli effetti delle sentenze di accoglimento, perché quelle di rigetto operano nel mondo delle idee, non lasciano tracce nel mondo sensibile. Quelle di accoglimento operano sul mondo delle cose, dicono che una certa disposizione, talvolta un intero atto, è illegittimo. E qual è la conseguenza? L'articolo 136 della Costituzione ci dice che quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione. È un'espressione infelice, molto infelice, infelicissima, tremendamente infelice. Perché cessare l'efficacia evoca la figura dell'abrogazione. L'abrogazione fa cessare l'efficacia della norma vecchia. Cessa l'efficacia perché quando entra in vigore la norma nuova, l'efficacia, cioè la capacità di regolare i rapporti giuridici, spetterà alla norma nuova. Per il passato resterà applicabile la norma vecchia, ma sarà applicabile sui rapporti già sorti prima, se ce ne sono. Qui siamo di fronte a una pronuncia di invalidità, per cui parlare di cessare di avere efficacia è un'espressione che depista. La legge 87 dice invece una cosa molto più interessante, che è la risposta alla nostra domanda. Cosa accade della legge dichiarata illegittima? Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Cioè è chiaro, no? Cioè è evidente che cosa vuol dire. Vuol dire che la norma dichiarata illegittima non può più essere applicata. Da chi? Chi sono i soggetti dell'applicazione delle leggi? I soggetti dell'applicazione delle leggi sono due. Legis executio. Sono il potere amministrativo e il potere giudiziario. L'amministrazione applica le leggi nei procedimenti amministrativi, i giudici applicano le leggi nei processi. Ad entrambi è vietato di applicare la legge dichiarata illegittima. È una risposta semplicissima. I manuali purtroppo la complicano. Perché la complicano? Perché pensano di favorire la vostra povera, debole testa, dicendovi delle cose che invece la facciscono di sciocchezze. Si dice, per esempio, che le sentenze di invalidità hanno effetto ex tunc, operano retroattivamente. E perché lo dicono? Per una semplice ragione: che tutti i rapporti sorti prima della sentenza sono potenzialmente toccati dalla sentenza, nel senso che i giudici non potranno più applicare a quei rapporti la legge dichiarata illegittima. Non possono più applicarla. A quali rapporti potrebbe applicare una legge il giudice? A quelli precedenti alla sentenza o a quelli futuri? E la legge ci dice: in nessun caso può applicare la sentenza, al contrario dell'abrogazione, perché l'abrogazione, la vecchia legge, si continua ad applicare ai rapporti sorti prima della nuova legge. E invece, in caso di invalidità, che è un elemento patologico delle leggi, è un vizio della legge, la legge viziata e invalidata non può più essere applicata. Poi i pessimi manuali, ma ho dovuto dirlo anch'io perché sennò sembra di essere fuori del coro troppo, dicono che questo effetto retroattivo trova un limite, il limite dei rapporti chiusi. Alla domanda che cos'è un rapporto chiuso, l'82,5% degli interrogati risponde i rapporti già passati in giudicato. Che è una bestialità, è una visione distopica, come sono di moda, è una stupidaggine. Quando voi montate su un treno, su un autobus, fate una telefonata, prendete la scheda del telefono, vi iscrivete all'università, comprate un giornale, comprate un paio di calze, vi fate smaltare le unghie e pagate la cinese di turno, tutti questi sono rapporti giuridici contrattuali, sono tutti rapporti contrattuali. Sarebbe bene che voi lo capiste, giovani giuristi in erba. Noi viviamo in una precipitazione, una pioggia continua di rapporti giuridici che sorgono, noi non ce ne accorgiamo neanche, ma sorgono esattamente quando noi andiamo alla cassa con il libro in mano. Vi sarà capitato di comprare un libro, magari di ricette, e andate alla cassa, lo date e la cassiera vi dà lo scontrino. Quello è da compravendita, è un rapporto giuridico. Resta aperto per sempre? Dopo 10 anni andate a quella cassa, trovate la cassiera un po' invecchiata e dice: forse lei non si ricorda, ma io 10 anni fa ho comprato questo libro e adesso leggendolo scopro che c'è una pagina bianca. Domanda: è ancora aperto il vostro rapporto giuridico? No. Perché no? Perché siete decaduti dalla garanzia. Tutti i contratti di compravendita sono assistiti da una garanzia che è assicurata per direttiva europea 1 anno da chi la vende e l'anno dopo da chi ha prodotto il bene. Dopo 2 anni voi decadete dalla garanzia. Se voi comprate una lavatrice, la lavatrice è perfetta per 2 anni, è programmata, ve lo dico perché mio fratello ha lavorato come informatico per fare queste cose, è programmata per rompersi un pezzo alla volta, ma dopo che è scaduta la garanzia. Perché metà del valore per chi vende un elettrodomestico sono i pezzi di ricambio. L'elettrodomestico perfetto si spaccherebbe tutto lo stesso giorno, non ci sarebbe un avanzo di materiali, però è bene che si spacchi un pezzo alla volta, perché così c'è l'assistenza di cambio dopo che è scaduta la garanzia. È tutto studiato, no? I rapporti giuridici si chiudono con il tempo, a parte l'omicidio che non si chiude mai, tutti gli altri rapporti si esauriscono. Voi avete un campo in montagna e non ci andate mai, dopo 10 anni o al massimo dopo 20 anni viene usucapito dal vicino che ci manda a pascolare le pecore. Quando volete riprenderlo, lui dice: no, guarda, mi dispiace, ma io l'ho usucapito. Inizia una guerra giudiziaria dispendiosissima, ma alla fine è il tempo che consolida i rapporti giuridici. Per cui i rapporti giuridici non si esauriscono perché c'è un giudice che pronuncia una sentenza passata in giudicato, perché questo vorrebbe dire che tutti i vostri rapporti giuridici, milioni che avete attivato nell'ultimo anno, si esauriranno solo davanti a un giudice. Abbiamo già molti problemi con l'ordinamento giudiziario, non stiamo a scherzare. Si esauriscono con il decorso del tempo. Decadenza, abrogazione, rinuncia, usucapione, tutta una serie di figure giuridiche che sono disciplinate in maniera diversa pezzo per pezzo del mondo del diritto. Se voi siete un dipendente, il vostro rapporto di lavoro dura finché non siete licenziati o licenziati. Da allora parte il termine per far valere tutti i rapporti contrattuali. È una particolarità del sistema di protezione del lavoro. Nella compravendita vi ho detto quali sono i termini di decadenza della garanzia. Nel diritto penale c'è il sistema della come si chiama?
Prescrizione.
Della prescrizione. Se ne parla così poco che me ne sono dimenticato. Della prescrizione, che cambia da reato a reato. Comunque, a parte l'omicidio, tutto si consolida col passare del tempo. Non potrebbe essere diversamente. Che significa che quando la Corte dichiara illegittima una legge, quella legge potenzialmente si applica a tutti i rapporti sorti in precedenza, ma per farla valere quella sentenza dovete andare davanti a un giudice, e potete andare davanti a un giudice solo se il vostro rapporto giuridico non si è esaurito. Dove esaurire un rapporto giuridico significa perdere il diritto di azione. Chiaro? Non è più azionabile. Se non è più azionabile, non c'è nessuna autorità a cui chiedere la disapplicazione della legge dichiarata illegittima. È semplice se ci pensate, no? I rapporti si consolidano col tempo. Finché non si sono consolidati, voi avete un rapporto giuridico, sapete che la legge che riguarda quel rapporto giuridico è stata dichiarata illegittima e andate subito davanti al giudice a fare valere. Se conoscete qualcuno nel vostro parentado che si porta a casa i libri contabili del suo negozio, del suo studio legale, della sua fabbricata o di quello che è, sappiate che lo fa perché il suo consulente, il suo tributarista, il suo commercialista, gli ha dato un consiglio saggio. Lo scopriremo parlando del libertà di domicilio, ma il suo consulente gli avrà dato anche altri consigli saggi e apparentemente folli. Per esempio, introduco una nuova norma, una nuova tassa, ogni giorno ce n'è una, a voi girano le scatole, chiedete al consulente, ma la devo proprio pagare? E lui dice, eh beh, è prevista dalla legge, per cui la paghi, poi faccia una raccomandata all'Agenzia delle Entrate con cui chiedete la restituzione. Proprio da paranoia, no? Con una mano pago e con l'altro chiedo la restituzione. Certo. Perché se voi pagate e non chiedete la restituzione, a un certo punto decadete dall'azione. Quella vostra obbligazione tributaria si consolida. Il tempo vi impedisce di chiedere indietro i soldi. E se nel frattempo qualcuno ha agito e ottiene la dichiarazione di legittimità costituzionale di quella legge, voi vi state fregati. Chi agisce tutela i suoi diritti. Chi agisce davanti a un giudice vede sospeso il suo giudizio, investite la Corte dichiara illegittima la legge e immediatamente il giudice riprende la causa e dice: non devo più applicare quella legge e quindi ordino la restituzione dell'importo pagato, perché è stato pagato senza una copertura legislativa. E una copertura legislativa invalida è come un'assenza di copertura legislativa. Vi hanno rubato i soldi e vanno restituiti. Chiaro? E gli altri? Gli altri che non hanno agito possono beneficiare dell'azione solo se hanno tenuto aperto il loro rapporto giuridico. E come tieni aperto il rapporto giuridico? Chiedendo la restituzione. L'Agenzia delle Entrate non vi risponderà, oppure vi risponderà con una lettera dicendo: ma è la legge che prevede, per cui dovete pagare. Voi fate un ricorso al giudice competente, al TAR, giudice tributario, eccetera, e lo lasciate là. Lo lasciate là, giacere. Dopo 5 anni vi telefoneranno dicendo: c'è ancora interesse a quel ricorso? Cioè, sì, ma non fate istanza di prelievo. L'istanza di prelievo è la raccomandazione legale. Cioè, se uno c'è una causa di fronte al giudice amministrativo, fa istanza di prelievo, paga e li mettono la pratica sopra la pila. Così va in giudizio prima. Voi non fate questo, la lasciate là, perché resta là mantenendo aperto il vostro rapporto giuridico. Fra 5 anni esce la sentenza che dichiara illegittima la legge, voi tirate fuori la vostra domanda, fate istanza di prelievo, andate davanti al giudice dicendo: ciao, questa legge è stata dichiarata illegittima e quindi tu ordina la restituzione dell'importo. È così che funziona il mondo. È così che funziona il mondo. È tipico delle grosse battaglie sulle tasse, sulle pensioni, sui contributi. Alcuni agiscono e altri non agiscono. Quelli che non agiscono perdono il diritto. Capite? Potrà sembrare strano, ingiusto, ma solo la difesa dei propri diritti dà tutela ai diritti. Per cui se voi non agite, non avete un giudice davanti e non chiedete al giudice di impugnare la legge, voi rischiate di perdere il tempo. Ci sono modi per stare davanti a un giudice per degli anni in Italia senza doversi affaticare a fare cause alla Corte Costituzionale. Allora, il fenomeno viene descritto come un effetto retroattivo della dichiarazione di illegittimità che opera sui rapporti sorti prima della sentenza, salvo che non siano rapporti chiusi. Questa è la spiegazione che si dà. La spiegazione logica è che i giudici non potranno più applicare quella legge perché dichiarate illegittime. In nessuna causa riguardi rapporti vecchi o rapporti nuovi, i giudici non potranno più applicarla. Se uno non ha più la possibilità di andare davanti al giudice, vuol dire che il suo rapporto giuridico si è consolidato e chiuso. Ci mancherebbe, perché sennò gli effetti sarebbero devastanti sull'ordinamento, se fossero revocati tutte le attività fatte in esecuzione di quella legge. Poi si dice che c'è un'eccezione, eccola qua. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, necessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. Questa viene descritta nei pessimi manuali come un'eccezione al principio di retroattività limitata della chiusura dei rapporti giuridici, perché qui abbiamo una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato è una delle forme con cui si chiudono i rapporti giuridici, eccezionalmente, no? E dice che anche se la sentenza è irrevocabile, la condanna subisce effetti positivi dalla dichiarazione di legittimità della legge penale per cui è stata pronunciata la condanna, nel senso che cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. In realtà, l'esecuzione della sentenza fa parte del processo penale. Siete davanti a un giudice. Se c'è un'esecuzione della sentenza, c'è il giudice dell'esecuzione. Tizio dietro le sbarre e gli comunica all'avvocato: che bello, sa che la legge per cui è stato sbattuto in carcere è stata dichiarata illegittima? Bellissimo. Allora cosa faccio? Io dico al giudice dell'esecuzione: cacciami fuori dal carcere perché devo essere liberato. Nessuno può stare in carcere se non in forza di una legge penale valida. È una fase di esecuzione della sentenza, non è un'eccezione. La cosa particolare è che la legge dice che cessa l'esecuzione della sentenza, non che viene cancellata la sentenza. Tu sei stato condannato in forza a una legge in vigore. In un altro giudizio viene impugnata quella legge viene dichiarata illegittima, tu ne benefici perché cessa l'esecuzione. Sei stato condannato a 20 anni di prigione, al 19° anno ti comunicano che è stata dichiarata illegittima quella legge e esci un anno prima. Sei stato condannato a una sanzione pecuniaria di 10 milioni di euro, per reati ambientali anche di più, chiedi la rateazione, paghi 1 milione al mese, arrivato al 9° mese hai pagato 9 milioni e ti dicono che la legge è stata dichiarata illegittima. Non paghi il 10° milione, ma gli altri mica te li restituiscono. Mica puoi chiedere la restituzione di ciò che hai pagato in esecuzione della sentenza. Mica puoi chiedere i danni perché sei stato in carcere 19 anni in forza di una legge che poi viene dichiarata illegittima. E qualcuno ritiene che questo sia molto ingiusto. Ma invece no. Il diritto protegge chi difende i suoi diritti. Hai impugnato tu quella legge? No. Non hai tutelato i tuoi diritti, non ti puoi lamentare se hai subito le conseguenze della tua inerzia. Se tu l'avessi impugnato, avresti avuto la sentenza della Corte prima. Il tuo giudizio si sarebbe interrotto, non saresti stato condannato prima della sentenza della Corte. Questa è la risposta del sistema, che è una questione che spesso sfugge, ma invece è una questione alquanto rilevante. Si difendono i diritti o se no si perdono i diritti. Questo è il principio. E i diritti si difendono anche attraverso lo strumento della impugnazione della legge. Per cui, in sintesi, divieto di applicazione della legge dichiarata illegittima. Effetto retroattivo di questa sentenza, nel senso che tutti i rapporti precedenti, ancora azionabili davanti a un giudice, possono sentire l'effetto della dichiarazione di illegittimità della legge. Possono, se l'interessato agisce. Se l'interessato agisce, i rapporti si chiudono in base a quella legge. Se sei dietro le sbarre, se sei in fase di esecuzione della sentenza definitiva, potrai beneficiare dell'interruzione dell'esecuzione, ma nessuno ti restituisce quello che hai già scontato. L'hai scontato in forza di una legge che era in vigore e che tu non hai impugnato, non hai dato il tuo contributo alla legalità costituzionale, benché era leggermente il tuo interesse. Problemi seri questi, soprattutto quando vengono dichiarate legittime norme in materia, per esempio, di lavoro pensionistica. C'è uno o un gruppo che ha fatto causa, gli altri non hanno fatto causa. L'effetto benefico della sentenza di annullamento lo risentono quelli che hanno fatto causa e quelli che hanno ancora il tempo per agire davanti a un giudice. Gli altri subiscono invece la loro inerzia. Non hanno fatto causa, non hanno tenuto aperto il loro rapporto giuridico e quindi non possono più chiedere la restituzione del mal tolto. Spesso il governo, nella sua bontà, tanto paghiamo noi, fa un provvedimento con cui dice: va bene, in esecuzione di quella sentenza riconosco pari diritti a tutti, per cui anche il pensionato che non ha agito, che non ha detto al patronato aderisco anch'io all'azione, è stato inerte, però ha protestato, era tutto il giorno con le mani dietro che guardava i cantieri dicendo: boh, che paese, che paese, che paese, ma non ha detto altro. Anche lui viene beneficiato, ma anche lui viene beneficiato non in forza della sentenza della Corte, viene beneficiato in forza di un atto di liberalità e di giustizia del governo o del Parlamento, perché lui non avrebbe diritto ad essere reintegrato in quello che gli è stato tolto, in quello che ha pagato e così via. Capito tutto? Sicuri, sicuri? Dove andate? Ma dove andate? È mica ancora ora di migrare. Questo è un solito grafico, un solito schemino, quelli che dovreste imparare a fare. Vedete, qui c'è un piccolo suggerimento. Scrivere vicino uno straccio di definizione. Qui si distinguono i rapporti giuridici aperti o pendenti da quelli chiusi o definitivi e vicino c'è un eguale ancora deducibile davanti a un giudice. Poche parole, tecniche. tecniche esatte, deducibile davanti a un giudice, un'espressione tecnica, può essere portato davanti a un giudice. Quelli che non sono più deducibili vuol dire che si sono chiusi, e qua ci sono alcuni esempi di chiusura del rapporto giuridico. Quelli si consolidano, non possono più essere interessati. Prevale il principio di certezza del diritto rispetto al principio della legalità costituzionale. Va bene. Ci vediamo la prossima settimana.